avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati. Siamo al secondo appuntamento, alla seconda parte del mondo alla radio di oggi e torniamo a parlare di Covid, in particolare con un focus sulla situazione che stanno vivendo gli Stati Uniti d'America. Noi siamo collegati con una collega del quotidiano Libero da Washington. Saluto e do il buon pomeriggio ad Alessia Erdesi. Grazie per essere con noi, Alessia.
Grazie a voi per l'invito.
Qual è la situazione per il virus negli Stati Uniti? Abbiamo visto delle dichiarazioni nelle ultime ore di Fauci, che si occupa del virus, del consigliere anche del presidente Biden, che senza mezzi termini dice in sostanza negli Stati Uniti tra poco il virus sarà un elemento normale nella vita degli americani. Che cosa sta succedendo?
Come dicevi giustamente tu, Fauci ha detto poche ore fa che il Covid alla fine colpirà un po' tutti. Perché? Perché sta galoppando in termini di numeri, ma la differenza sostanziale rispetto all'anno scorso e a 2 anni fa è che chi, e questo lui l'ha specificato molto chiaramente, ha avuto il vaccino, ovviamente lo prenderà in forma lieve e quindi non dovrà andare in ospedale. I dati qua sono diversi da quelli dell'Italia perché il numero delle persone vaccinate con una doppia dose è del 62% della popolazione e solo del 23% sono le persone che invece hanno fatto il booster. Quindi i dati sono significativamente diversi da quelli italiani, dove noi abbiamo l'85% delle persone vaccinate completamente con almeno 2 dosi. Questo fa una differenza perché anche qui la variante Omicron sta galoppando, il numero delle ospedalizzazioni sta aumentando, ma l'approccio nell'affrontarlo è completamente differente. Quello che io vedo qua è che se ne parla molto poco, non è presente nelle conversazioni tra le persone, non apre i telegiornali tutti i giorni, non è sulle prime pagine dei quotidiani. È una decisione differente, quella di tenere un livello di attenzione mediatica, non dico sanitaria, mediatica, inferiore. E questo cosa porta? Ha portato che non ci sono chiusure, non se ne è parlato, anche Biden nella conferenza stampa che ha fatto prima di Natale ha detto agli americani vaccinatevi, è l'unico modo che avete per difendervi, ma andate in vacanza. Trascorrete le vacanze con i vostri cari, infatti si sono mossi oltre 100 milioni di americani durante le vacanze di Natale. 100 milioni di americani significa un terzo della popolazione ed è tanto considerato anche quello che è stato negli anni, quello che è avvenuto negli anni passati. Quindi il focus dell'America è mantenere il paese aperto, non chiudere. Da Biden ha escluso qualsiasi shutdown, ha detto non siamo nelle condizioni del marzo dell'anno scorso e l'economia sta galoppando, l'economia americana sta avendo un bounce back, vale a dire un rimbalzo molto positivo nonostante l'inflazione sia oltre al 40% ormai, quindi con un record, l'inflazione è a un livello così alto che non c'era negli ultimi 40 anni. Quindi questo, nonostante questo, l'economia sta veramente, ha preso ormai una china molto positiva ed è questo anche uno dei motivi per i quali io credo l'America non chiuda e preferisca parlare di altro piuttosto che parlare di Covid, perché appunto chi è vaccinato lo prende in maniera inferiore, in maniera più blanda.
I dati però ci parlano che per esempio nelle ultime ore quasi 150.000 persone sono ricoverate negli ospedali americani.
Assolutamente sì, il numero come dicevo prima sta galoppando perché si prevede addirittura che quasi 1 milione di persone verranno colpite, questo è quello che ha detto Fauci anche in un giorno a breve, ma quello che lui ha sottolineato è che da più o meno fine gennaio ci dovrebbe essere un calo della variante Omicron sulla base del numero delle persone che vengono colpite. Quindi a fine gennaio si spera che ci sia questa retrocessione della variante Omicron, per cui il numero anche delle persone che saranno in ospedale diminuirà vertiginosamente. Questo è quello che noi ci auguriamo. Diciamo che l'appello che ha fatto il Santo Padre nel discorso ai diplomatici 2 giorni fa è stato un appello che io spero che molti considereranno qua in America, ma anche in Italia e tutto il resto del mondo. Quando il Santo Padre parla di un obbligo morale a vaccinarsi, perché è un obbligo morale tutelare la propria salute come tutelare la salute degli altri, penso che sia un appello che vada assolutamente ascoltato e sia importante da tenere in considerazione.
Ardesia, la situazione dei Novax negli Stati Uniti d'America, molti vaccini che usiamo in Europa e in altre parti del mondo arrivano dagli Stati Uniti d'America, l'ultimo Novavax, il più atteso forse da chi ha paura ad usare altri vaccini come Pfizer o Moderna o Johnson o AstraZeneca. Ecco, qual è la situazione della produzione di questi vaccini e c'è qualche dubbio negli Stati Uniti tra chi si è vaccinato, tra chi non si vuole vaccinare?
Ma diciamo che non se ne parla molto, proprio perché si tiene il discorso sul Covid mediaticamente abbastanza basso e anche nelle conversazioni tra le persone. Non ho mai sperimentato, non ho neanche letto di persone che di manifestazioni provate, sì, ci sono state, soprattutto prima di Natale, ma sono molto contenute. La produzione dei vaccini sta andando molto bene e c'è molta facilità nel trovarlo. Io stessa, ad esempio, quando sono arrivata a fine novembre, sono andata in una farmacia che era all'interno di un supermercato e ho chiesto di fare il vaccino e mi hanno detto: prego, fa comodi. Mi hanno detto: c'è a disposizione solo Moderna, che è quello che ho fatto oggi, però se lei torna domani troverà anche i Pfizer e Johnson & Johnson. Quindi la reperibilità non è difficile, reperirli non è difficile. Quello che è che bisogna incentivare le persone ad andare in farmacia, ad andare nei centri vaccinali, e qua è molto più facile, anche perché ovviamente le case che producono i vaccini, quelle anti-Covid, sono quasi tutte americane, quindi veramente è con molta agilità, basta semplicemente entrare e chiedere un vaccino e qua si fa, non c'è bisogno neanche di avere l'assicurazione sanitaria, è gratis per tutti. E questo è un grande vantaggio, bisogna che le persone si convincano però ad andarci a vaccinarsi.
Un'ultima domanda, Alessia Ardesia, l'assistenza sanitaria, e hai affrontato questo argomento, per i più deboli, qual è la situazione negli Stati Uniti? Sappiamo che la sanità è un elemento di dibattito negli Stati Uniti tra i ricchi e i poveri.
Sì, è un sistema totalmente differente da quello italiano, dove viene garantito a tutti l'accesso alle cure mediche. In America le cose sono un po' cambiate rispetto al passato, perché nel caso in cui una persona sia malissimo, viene comunque, anche se non ha un'assicurazione medica, accettata all'interno di un ospedale. Il passaggio successivo, cioè quello della cura, invece prevede che la persona abbia un'assicurazione medica che copra i costi del ricovero in ospedale. Per quanto riguarda il Covid invece è aperto a tutti, ovviamente. Il tema è sempre quello che abbiamo anche in Italia, è che bisognerebbe che le persone che entrano in ospedale per il Covid siano in numero veramente basso. Perché? Perché non intasino le sale di attesa, non intasino soprattutto le terapie intensive, che possono servire invece persone che vengono o sono affette da altre patologie. Ecco, questa è sicuramente anche qua un'emergenza, cioè, che era l'appello anche che lanciava Fauci: vaccinarsi, lasciare gli ospedali liberi, perché chi è vaccinato e si prende la variante Omicron si può guarire tranquillamente a casa, perché diceva è molto assimilabile a quello che è un'influenza o un raffreddore. Perché? Perché se lasciamo le sale operatorie e le terapie intensive libere, possiamo dare libero accesso alle persone che hanno altre patologie per essere curate. Questa è sicuramente una priorità.
Grazie ad Alessia Ardesia per questa testimonianza, quotidiano per collega del quotidiano Libero, inviata a Washington, per questo quadro. Abbiamo un po' conosciuto, cercato di capire come gli Stati Uniti stanno vivendo questa emergenza coronavirus, Omicron in particolare, questa variante. Mi sembra di capire che negli Stati Uniti, Ardesia, ci sia Fauci come voce di un esperto medico sanitario che parla, a differenza ad esempio dell'Europa o dell'Italia, dove sono tanti virologi che dicono la loro opinione.
Sì, esattamente come dici tu, lui è stato anche con l'amministrazione Trump il consigliere per le questioni riguardanti il Covid e la pandemia, e Biden l'ha riconfermato. Ed è una voce un po' unica che parla, poi in televisione c'è qualcuno che ovviamente, c'è qualche medico che va, ma non c'è assolutamente la presenza dei virologi che noi vediamo e ascoltiamo in Italia. È differente completamente l'approccio. Lui è molto stimato, è chiaro che c'è anche chi lo contesta, ma, e qua lo dico anche con un po' di orgoglio italiano, perché le sue origini sono italiane, è riconosciuto come il massimo esperto, credo, a livello mondiale, e quando parla lui viene ascoltato. Una cosa c'è da dire sulla differenza di come viene trattato negli Stati Uniti, è che Biden, il presidente degli Stati Uniti, dà le linee guida, ma poi ogni Stato, perché è composto da tanti Stati, decide, poi anche il governatore di quello Stato decide sulla legislazione, quindi da Stato a Stato alcune cose possono cambiare nella modalità di approccio al Covid, nella modalità di trattamento, nelle regole da tenere, mascherina obbligatoria all'aperto o non obbligatoria all'aperto, il Green Pass qua quasi come se non esistesse, però diciamo questo viene più delegato ai governatori dei singoli stati. Fauci parla come voce unica per la sanità nazionale e penso che sia un bene, perché comunque c'è un esperto che viene riconosciuto come tale e viene preso per, come dire, si seguono le indicazioni che da lui, poi appunto come dicevamo ogni governatore decide anche a margine di discrezionalità nella decisione per i propri stati.
Per chiudere, come gli Stati Uniti guardano su questo virus all'Europa e all'Italia?
Ma Fauci ha molto elogiato in passato, e l'ha fatto anche recentemente, il modello italiano di approccio al Covid, alla pandemia. Ha detto sono stati bravi, è un modello da imitare, e quindi di fatto l'ha apprezzato, e abbiamo visto anche noi che insomma abbiamo fatto scuola. Ecco, oggi forse quello che spaventa molto l'Italia è questo numero crescente di casi di persone colpite, che c'è anche qua. Forse bisognerebbe riflettere su quanto medicamente questa cosa vuole essere discussa, perché forse magari, come diceva anche, ho letto recentemente qualche virologo in Italia, l'idea di non dare ogni giorno un bollettino con il numero delle persone affette da Covid colpite potrebbe essere anche positivo rispetto a quello che è l'impatto emotivo sulle persone. Ecco, io quello che vedo qua è che, parlandosene di meno, mediaticamente, sui media, sui giornali, nelle televisioni e tra la gente, questo ha un impatto positivo sulle persone, perché le persone lo temono meno. Non vuol dire questo sottovalutarlo, vuol dire assolutamente fare il vaccino, come abbiamo detto, ma non avere l'incubo del Covid, perché dal Covid, se uno è vaccinato, se ne esce, come è stato ampiamente visto e dimostrato dai casi che stiamo osservando.
Grazie ad Alessia Ardelli da Washington per Libero per questa testimonianza su come gli Stati Uniti vivono questo momento del Covid, di Omicron in particolare. Noi ci fermiamo qua, tra poco la linea alla regia, apriamo la pagina dell'accesso sul canale italiano di Radio Vaticana con Air Day Italia. Da Luca Collodi per il momento, grazie. E dopo Alessia Ardesi, amici ascoltatori, collega da Washington, andiamo a parlare di Air Day Italia in questo spazio dell'accesso. Saluto e ringrazio Tiziana Tuccillo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Luca a tutti gli ascoltatori, a te.
Oggi parliamo di consumo di suolo pubblico, un tema che è stato affrontato anche nelle ultime legislature, compresa l'attuale, con diverse proposte di legge. A che punto siamo, Tuccillo?
Proposte di legge che purtroppo non sono arrivate a nulla, Luca, perché sono tutte naufragate o non sono neanche mai arrivate alla discussione, diciamo, e quindi siamo ancora completamente fermi. Un testo iniziale che era stato insomma approvato sia dall'ISPRA e anche dalle agenzie regionali, eccetera, ma purtroppo non siamo arrivati a nulla. e bisogna dire che negli ultimi 50 anni il consumo di suolo ha corso molto velocemente. Negli anni 50 basta pensare che era meno del 3% e oggi invece siamo a una percentuale del 7,11%, quindi diciamo che è triplicata la situazione, più o meno per immaginarcela è come è paragonabile alla superficie dell'Emilia Romagna, ecco, abbiamo perso questa parte di suolo.
Quindi consumo di terreno che noi ora andiamo ad approfondire in questa intervista di Giuliano Giulianini con Francesco Lo Iacono, che è direttore della Nuova Ecologia. Prego dalla regia.
Direttore, consumo di suolo nell'accezione più nota è appunto costruire palazzi dove prima c'era campagna, però ci sono anche altre forme di consumo di suolo, una è quella che voi approfondite in questo numero della Nuova Ecologia. Leggo testualmente un vostro articolo: un tocco di smartphone o un click del mouse, spesso dettati da un impulso d'acquisto che non corrisponde a una reale e immediata necessità, tanto basta però a cancellare porzioni sempre più estese di territorio italiano. Insomma, noi comprando non solo facciamo scelte su quello che compriamo, ma anche sul suolo che consumiamo. Com'è possibile questo?
È possibile perché l'e-commerce necessita di strutture a supporto e la struttura principale è il polo logistico, questi luoghi dove vengono smistate le merci e dove vanno ad approvvigionarsi delle merci i camion, e vengono realizzate per lo più in aree agricole lontane ma non troppo dai grandi centri abitati. Per consegnare le merci e i prodotti, i nostri acquisti nella città di Milano, si fa ricorso a dei poli logistici nella pianura padana, ed ecco perché negli ultimi anni c'è stato molto consumo di suolo. Tra il 2012 e il 2019 202 ettari sono stati cementificati proprio per questi poli logistici solamente nel nord-ovest. Le regioni più interessate infatti sono il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna. Ecco perché in copertina questo mese è stata realizzata dall'illustratore Davide Spelta, c'è un camioncino che passando su aree agricole le strappa, le solleva e le cambia con asfalto.
Da diversi anni c'è un disegno di legge fermo alle Camere. Come giudica lei il testo di questo disegno, che dovrebbe finalmente varare una legge contro il consumo di suolo in Italia, e se vedrà la luce nei prossimi tempi, secondo lei?
Non credo che possa avere la luce nei prossimi tempi, poi è anche da vedere cosa succederà, se ci sarà un cambio di governo, un cambio di legislatura. Quello che preme dire è che è necessario una norma nazionale che tuteli il suolo. Il suolo è un bene prezioso, ha un valore, genera servizi ecosistemici dall'abbattimento della CO2 all'erogazione di fertilità e quindi di biodiversità, insomma la salute del nostro cibo va tutelato. Manca questa norma e manca anche un po' una corretta gestione con gli strumenti che già abbiamo a disposizione. L'Unione Europea è intervenuta in tal senso, la Commissione ha approvato a novembre una nuova strategia per il suolo che possa un po' guidare nell'ottica del Green Deal anche le strategie e le nuove norme nazionali di cui per esempio l'Italia con questa legge dovrà prima o poi dotarsi. L'obiettivo europeo è quello di tutelare il suolo così come viene tutelata l'acqua e viene tutelata l'aria. Ecco, qualcosa del genere manca ancora per il suolo ed è bene sottolineare che la Commissione europea e la politica europea sul suolo è indirizzata da una parola chiave che è salute del suolo.
La situazione italiana bene o male l'abbiamo sotto gli occhi, però quella che probabilmente più influirà sul nostro futuro dal punto di vista del consumo di suolo è quello che si svolge in un altro continente, nella foresta amazzonica, che come sappiamo è in diminuzione. In questo numero voi pubblicate un'inchiesta in realtà sul land grabbing, quindi sul furto di suolo, che però è attinente, è intitolato Amazzonia allo stremo. Quali sono le conclusioni di questa inchiesta?
Che l'Amazzonia allo stremo perché ci avviciniamo verso il tipping point, quello che gli scienziati definiscono un punto di non ritorno. Il disboscamento della foresta amazzonica è andato avanti negli ultimi anni, ha subito una brusca accelerazione, lo denunciano alcuni scienziati brasiliani con l'insediamento del presidente Jair Bolsonaro, ma è comunque un fenomeno che va avanti almeno già dagli anni 70 a un ritmo sostenuto. Si dice che ha perso la foresta amazzonica il 15% della sua estensione dagli anni 70 a oggi, e se dovesse arrivare al 25-30% della propria estensione, quindi di perdita di foresta, giungerà a quel tipping point, punto di non ritorno. Vuol dire che non sarà più una foresta pluviale, ma assomiglierà a qualcosa tipo la savana africana, con delle conseguenze in perdita di biodiversità inestimabili, ma anche conseguenze molto forti per quanto riguarda il clima globale.
Tornando alle soluzioni e a quello che si potrebbe fare anche nel nostro paese, c'è una disciplina, il rebuilding, cioè la ricostruzione, la riedificazione su luoghi già edificati, che sembrerebbe la soluzione ideale per non consumare ulteriore suolo fertile. E perché non prende piede? A me viene in mente per esempio la città di New York, che da secoli costruisce sullo stesso territorio. Perché in Europa, ma anche in Italia, tutto questo non succede?
Probabilmente per interessi speculativi. È più facile costruire sul suolo vergine per realizzare profitti più alti. Non ci sono delle motivazioni contro il rebuilding di natura ecologica, sicuramente è evidente che è preferibile rinnovare anche un territorio riqualificandolo con edifici nuovi che hanno un basso impatto ambientale, che riducono poco da un punto di vista energetico, garantendo a chi abiterà in quei luoghi o chi svolgerà delle attività in quei luoghi anche di risparmiare tanto sulle bollette. Se ne parla tanto in questo periodo, ecco, degli edifici nuovi costruiti con dei criteri che riducono l'impatto ambientale, tipo quelli della biodiversità, ma non solo, materiali prestanti che abbiano un grande isolamento e possano garantire la riduzione dei consumi, è sicuramente un vantaggio. Non avviene forse perché è più facile, si può fare più margine economico realizzando sussuoli nuovi.
Un'altra causa di consumo di suolo è quasi un conflitto di interessi per chi è un fautore della sostenibilità, ed è lo sviluppo probabile futuro delle centrali e degli impianti fotovoltaici ed eolici a terra, ovviamente, che potrebbe coprire aree che adesso sono naturali o comunque non edificate, non cementate. Quali sono le contromisure da adottare per salvare un po' capre e cavoli?
Bisogna fare gli impianti giusti, gli impianti buoni, quelli che non consumano suolo o che diano un valore aggiunto ai territori e alle attività che insistono su quei territori. Mi riferisco a un esempio in particolare, l'agrivoltaico. Sono degli impianti di fotovoltaico che non vengono posizionati a terra sulle aree agricole, bene chiarirlo, non vengono posizionate sull'area agricola a terra sottraendole quindi alle colture, ma sono degli impianti fotovoltaici che si inseriscono fra i filari delle colture e danno a chi lavora in quelle aree dove vengono installati anche un reddito in più, un'opportunità economica in più, quindi si può coltivare e produrre energia elettrica insieme senza consumare altro territorio. E poi ci sono tanti tetti, tanti capannoni, tante superfici dove poter installare degli impianti fotovoltaici. Si può fare, in questo caso non si tratta neanche di andare sul suolo, ma sul cemento, quindi su aree già cementificate, rendendole più performanti, perché poi si possono essere riqualificate con l'impianto di un'installazione fotovoltaica.
Grazie a Francesco Lo Iacono, direttore della Nuova Ecologia, al microfono di Giuliano Giulianini. Tiziana Tuccillo, siamo in conclusione, quindi non dobbiamo lottizzare territorio naturale, dobbiamo costruire nuovi palazzi sui vecchi, ristrutturare i vecchi.
Esatto, riutilizzare, ovviamente il riuso qui ritorna di nuovo, insomma riutilizzare, rebuilding, quindi ricostruire su ciò che già esiste e quindi non consumare altro suolo che stiamo vedendo che sta scomparendo pian piano. E speriamo presto che approvino la legge, insomma, questa legge vada in approvazione. Grazie a tutti, buon pomeriggio.
Grazie. Grazie a Tiziana Tuccillo, a Giuliano Giulianini della redazione di Earth Day Italia, che torna giovedì prossimo a quest'ora. Da Luca Collodi è tutto, grazie a Luciana Fantini e a Patrizio Ciprari in regia. La linea va al giornale radio. Grazie per l'ascolto.